Martedì 15 novembre 2022, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Radio Immensa. Ci troviamo all'interno della mensa di Via Cesare De Lollis all'Università La Sapienza di Roma con il nostro progetto in collaborazione con Disco Lazio, l'ente regionale per il diritto allo studio della Regione Lazio. Noi come Labo Radio siamo presenti invece come network che si occupa di media literacy, lo facciamo da oltre 20 anni nelle scuole superiori di tutta Italia. Ultimamente ci stiamo così allargando i nostri orizzonti anche ai più piccolini, al mondo delle elementari e al mondo universitario, ma subito do il buon pomeriggio come sempre alla mia compagna di viaggio, in realtà lei è la vera padrona di casa di Radio Immensa ormai. Buon pomeriggio, ben trovata Francesca Barbato.
Buon pomeriggio a te Chiara, assolutamente contenta di trasmettere insieme a te anche oggi dopo la nostra trasferta che ci ha viste protagoniste nella sede di Viterbo, nel rettorato, tra l'altro una location sicuramente significativa. Ricordiamo infatti che Radio Immensa, oltre a essere presente, come è giustamente ricordato, ogni martedì ci trovate qui presso la mensa della Sapienza, siamo anche on the road, in tour per il Lazio, presso le altre sedi territoriali. Siamo già stati a Latina, alla sede di Porta Futuro Lazio, a quella di Viterbo, e quindi nel calendario ci aspettano sicuramente tante altre iniziative. Parliamo ovviamente come sempre a Radio Immensa anche di quelle che sono i servizi, le attività, gli interventi di Porta Futuro Lazio, di Disco Lazio, non solo legati strettamente alla formazione e all'orientamento, ma anche tutte quelle attività culturali, Chiara, sicuramente interessanti per il mondo dei ragazzi e non solo.
Assolutamente sì, un viaggio nel mondo dell'orientamento, dell'università. Proveremo a ascoltare le voci anche degli studenti e delle studentesse che insomma ormai insomma, a quest'ora affollano la mensa universitaria, quindi per parlare anche con loro di orientamento, ma soprattutto di opportunità, le opportunità che gli enti regionali per il diritto allo studio concedono proprio agli studenti, quindi frequentare l'università gratuitamente, non solo attraverso borse di studio ma anche attraverso servizi come può essere appunto la mensa universitaria, come possono essere gli alloggi e tanti altri progetti che vi stiamo raccontando nel corso delle nostre puntate. Ma Francesca, andiamo subito al nostro primo ospite.
Sì, appunto per parlare degli spazi condivisi, spazi di progetti, di idee e anche di futuro, non possiamo non avere ospite la referente responsabile degli eventi culturali del Lab Culturale Polifunzionale Moby Dick. Parliamo quindi direttamente con la responsabile degli eventi culturali, nonché anche una scrittrice, quindi ho il piacere di dare il benvenuto a Radio Immensa a Valentina Farinaccio.
Eccoci, grazie per questo invito, sono molto contenta di essere qui con voi. È un bellissimo progetto, posso dire, questo vostro, e sì, sono la responsabile degli eventi culturali di Moby Dick da circa un anno, e quello che cerchiamo di fare è ospitare nella nostra balena, ospitare i ragazzi che vengono tutti i giorni a studiare, a lavorare, anche a socializzare, perché poi c'è la pausa caffè, quindi si ritrovano tutti là fuori a chiacchierare, e poi nel pomeriggio, a partire dalle 18, facciamo degli eventi che noi consideriamo molto molto validi. Arrivano scrittori, scrittrici, attori, musicisti talvolta, a parlare più delle volte di opere letterarie, dei loro libri, e a incontrare le persone. Poi abbiamo un book club, un gruppo di lettura che si ritrova una volta al mese. Insomma, cerchiamo di trasformare quello spazio sempre di più in uno spazio di accoglienza, uno spazio che possa costruire la vita culturale dei cittadini in maniera assolutamente gratuita, libera. Insomma, è uno spazio aperto a tutti e si trova alla Garbatella, questo quartiere, rione meraviglioso di Roma.
Esatto, non solo una biblioteca, per quanto comunque, almeno personalmente, la biblioteca sia assolutamente un ruolo affascinante e pieno di stimoli nel cuore di Garbatella, ma un vero e proprio centro culturale, sociale, ovviamente comunicativo. E appunto hai accennato del tuo ruolo responsabile degli eventi, quali sono principalmente le tue mansioni e le tue attività all'interno, ricordiamo, di Moby Dick?
Ma io ogni mese Intanto sono sempre, come dire, attenta, sono sul pezzo per quanto riguarda le nuove uscite editoriali, quindi cerco sempre di portare a Moby Dick quelli che sono i libri del momento, gli autori e le autrici del momento, perché insomma mi piace anche che arrivino fresche le proposte letterarie che ci sono, grazie a Dio ce ne sono tantissime bellissime in Italia in questo periodo, in questi ultimi anni, e quindi io sono sempre lì a fare un lavoro di ricerca, poi pian piano monto il programma mensile e questo programma mensile poi si svolge ogni settimana, noi abbiamo almeno due eventi culturali e insomma è bello vedere come pian piano, tra l'altro è bello vedere come appunto come questi eventi via via che i mesi passano crescono, no? La gente è sempre di più, risponde sempre meglio, e anche se diciamo il mio obiettivo, proprio la cosa a cui ambisco di più è quella di riuscire chissà quando, chissà come a portare agli eventi di Moby Dick anche i ragazzi che sono nelle aule studio di Moby Dick, che solitamente restano lì a studiare, difficilmente migrano verso la pancia della balena, ecco, io spero che a un certo punto ci si possa tutti riunire intorno a uno scrittore che parla del suo romanzo, insomma possa essere per tutti un'occasione di scambio e di crescita quella.
Beh, sicuramente è un bello obiettivo e secondo me, ascoltando anche le parole appunto di Valentina Farinaccio, che è ospite dei nostri programmi, sentendo anche la tua ambizione, la tua volontà e la passione che ovviamente trasudano dalle tue parole, non è un obiettivo così lontano. Ti chiedo, come sono cambiati in questi mesi in cui tu sei stata responsabile degli eventi culturali, le iniziative, come è cambiato di fatto Moby Dick?
Allora, è cambiata, innanzitutto io sono arrivata proprio nei mesi in cui si cominciava a rifare dal vivo alcune cose. E si cominciavano a fare dal vivo alcune cose e devo dire che la cosa che più mi ha spiazzato è vedere come improvvisamente da settembre, quindi da pochissimo, finalmente si abbia la percezione che la gente abbia ricominciato ad andare nei luoghi, ad ascoltare, appunto ad assistere a degli incontri, mentre fino ai primi mesi dello scorso anno, a parte che poi c'è stata di nuovo una chiusura, però i primi mesi dello scorso anno c'era ancora un po' di fatica, no? a far venire in presenza le persone. E quello che noi facciamo è appunto il più possibile contemporaneo, cerchiamo di parlare di libri, di argomenti, di tematiche che sono in qualche modo vicine a tutti, quindi facciamo anche dei panel tematici in cui ospitiamo diverse professionalità, diverse figure del mondo culturale e non solo, e cerchiamo anche di fare una cosa che ci sembrava un po' audace all'inizio, però secondo me alla lunga ci premia, non dare la possibilità in questa fase in cui è importante riportare le persone a contatto con questo misterioso mondo della cultura, non essere anche in diretta streaming per quanto riguarda Moby Dick, perché per noi è importante che le persone vengano proprio in presenza e che conoscano il luogo, che vedano quanto può essere bello passare lì anche delle ore. Ieri sono venuti dei bambini a fare una ricerca di geografia, si sono messi intorno a un tavolo di Moby Dick e hanno passato delle ore in questo spazio. I signori un po' più anziani del quartiere vengono la mattina a leggere il giornale, ecco, i ragazzi studiano, il pomeriggio arrivano gli scrittori e le scrittrici famose a raccontare i loro romanzi, ecco, è bello che tutto questo avvenga fisicamente in quel luogo, perché quel luogo deve essere vissuto, raccontato e conosciuto, quindi noi cerchiamo di fare tutto dal vivo, in presenza.
Ecco, noi ne parliamo oggi a Radio Immensa in collaborazione con Disco Lazio. Qual è il ruolo di Disco? Qual è il ruolo di Porta Futuro? Qual è, insomma, il modo in cui si intersecano il vostro progetto con quello in cui ci troviamo in questo momento?
Ma è un ruolo di sostegno, è un ruolo di quello che fa Disco è anche di cercare di creare una rete di opportunità, e quindi Moby Dick è un pezzetto di questa rete, no? È un pezzetto, perché è bello che attraverso tante iniziative poi si possano unire i puntini e si possa contare su degli spazi, dei luoghi che facciano cultura, informazione, formazione per le persone. E quindi a me, per me è veramente un onore far parte di questa rete di luoghi e di progetti che sono poi alla fine al servizio sempre dell'utente, del ragazzo, della persona che vuole saperne di più, della persona che vuole semplicemente intrattenersi in modo sano, in modo utile. E quindi è un prezioso supporto, ma anche una preziosa idea per la città e non solo per la città.
A proposito appunto di questa preziosa idea, facendo un passo indietro e dando anche un'informazione di servizio per coloro che sono all'ascolto e vogliono magari venire a studiare in biblioteca, a incontrarsi o a partecipare agli eventi, è un posto aperto a tutti o cosa serve appunto per entrare, diciamo, e aderire alle iniziative?
Assolutamente niente, nel senso che è un posto, certo ti avrei risposto diversamente 6 mesi fa perché c'era tutta una ovvia prassi per poter entrare, per poter partecipare agli eventi. Adesso invece è un posto gratuito, aperto, c'è un personale con cui ho la fortuna di collaborare, sempre a disposizione degli utenti, e anche lì per informare gli utenti su qualunque esigenza. C'è tantissimo spazio, ci sono delle postazioni dotate anche di computer, c'è il wifi, c'è la possibilità di leggere tantissimi libri che sono messi lì per essere letti, e quindi può essere veramente un luogo di studio, di lavoro, di formazione, di intrattenimento, di anche soprattutto per me quella poi è la cosa, no, è l'arte che serve a cambiare il mondo, di incontro. La vera arte della vita, no, è quella, incontrarsi e trovare il luogo giusto in cui farlo.
Allora, l'ultima curiosità, perché appunto Radio Immensa è anche comunque una trasmissione radiofonica che, come abbiamo detto varie volte, va da voce ai nostri ospiti. Noi sappiamo che tu sei anche una scrittrice. Il sogno di chi lavora nel mondo dei libri è anche quello di essere circondata, no, effettivamente da libri. Quali saranno i tuoi prossimi impegni di scrittura e come concili o riesci a conciliare queste due attività?
Guarda, io ho cominciato questo lavoro per Moby Dick mentre stavo chiudendo il mio terzo romanzo, quindi ci sono arrivata già scrittrice e già, come dire, in una fase di scrittura molto impegnativa emotivamente e fisicamente. Riesco a conciliare le due cose semplicemente perché le amo entrambe e quindi le incastro proprio a perfezione come se fosse un Tetris, col risultato che lavoro praticamente 24 ore al giorno perennemente, sono sempre al lavoro. E per quanto riguarda i miei prossimi impegni, io sto continuando a promuovere il mio romanzo più recente, che è uscito a maggio e si intitola Non è al momento raggiungibile, è uscito per Mondadori. Quando finirà questo tour di promozione mi dedicherò alla ricerca dell'idea per qualcosa di nuovo, però insomma è ancora un po' presto per pensarci perché sono ancora in giro per l'Italia a presentare quello, è ancora un pezzo di cuore che porto in giro.
Un'ultima curiosità, riagganciandomi a questo discorso, noi parliamo tanto di orientamento anche, no, nella nostra trasmissione, lo facciamo con Porta Futuro Lazio che promuove l'orientamento ma anche la formazione per gli universitari e non solo al mondo del lavoro. Quello dello scrittore, quello della scrittrice è un po' un sogno nel cassetto che hanno tanti ragazzi ma che in pochi riescono realmente a raggiungere. Quali sono i consigli di orientamento? Quindi parlo in parte a livello di studi, anche se immagino non ci sia una facoltà, ecco, per fare lo scrittore, ma anche come consigli proprio lavorativi di orientamento, che consideresti a un ragazzo che vuole intraprendere il tuo stesso percorso?
Ma guarda, ti sto rispondendo nel modo più ovvio del mondo, però ovvio non è, perché è veramente così. Il consiglio principale è leggere, cioè non, è vero che non c'è una, come dire, un percorso di studi obbligato per chi diventa, per chi vuol diventare uno scrittore, però sicuramente è fondamentale leggere tantissimo e conoscere, ascoltare la voce degli altri scrittori e delle altre scrittrici quando è possibile incontrarli, quindi davvero stare lì curiosi rispetto a chi quel mestiere già lo fa, e poi provarci e riprovarci, perché scrivere non è affatto facile, non è una cosa, non c'è la famosa ispirazione che ti piove addosso e che ti fa scrivere un romanzo, no, si tratta di essere disciplinati. Si tratta di essere molto disciplinati, si tratta di avere il coraggio di non fermarsi quando si sembra di non avere più, quando ci pare di non avere più idee, di non avere più il coraggio di andare avanti. Ecco, bisogna essere molto tenaci in quel sogno, però sicuramente leggere e cercare in tutti i modi di incontrare gli scrittori e le scrittrici, di ascoltarle, di ascoltarle e ascoltarli e di capire, conoscere le loro storie, da dove arrivano.
Beh, dopo questi ottimi consigli, sicuramente interessanti per tutti coloro che sono all'ascolto, che appunto vogliono diventare giornalisti, scrittori e occuparsi di comunicazione, noi non possiamo non ringraziare ovviamente Valentina Farinaccio, scrittrice, referente e responsabile degli eventi culturali del Lab Culturale Polifunzionale Moby Dick. Non solo una biblioteca, venite a trovarla al cuore, al centro della Garbatella. Grazie Valentina.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco, a te non guarderà mai, non ti guarderà, le mie parole tornano come eco, e non le sentirà mai, non le sentirà. Questa vita è già tutta una pubblicità, ti innamori di un sogno che lasci a metà, puoi buttarti dal cielo senza paracadute, solo per dire adesso che cosa si fa. Ci stiamo ancora sotto, a un mare di pensieri, a tutti quei problemi che ci fanno stare sotto, e diventiamo seri, poi era meglio ieri, a forza di pensare che stavolta andrà da sé. Tuo, se fa buio il mondo è fluo. Un colpo, mi basterebbe un colpo di pistola sul volto per cambiare le sorti del mondo. Questa vita è già tutta una pubblicità, ti innamori di un sogno che ti cambierà. Puoi provare l'amore senza protezione, solo per dire adesso che cosa si fa. Ci stiamo ancora sotto, a un mare di pensieri, a tutti quei problemi che ci fanno stare sotto, e diventiamo seri, e poi era meglio ieri, a forza di pensare che stavolta andrà da sé. Fa buio il mondo è flu, se eravamo sicuri di essere usciti, questa paranoia cos'è? Ci stiamo ancora sotto, a un mare di pensieri, a tutti quei problemi che ci fanno stare sotto, e diventiamo seri, e poi era meglio ieri, a forza di pensare che stavolta andrà da sé. Il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo. Papà.
dopo il nostro primo collegamento rientriamo in diretta e li abbiamo agguantati. Abbiamo fatto così, loro uscivano dalla mensa con la loro sigaretta già bella e pronta e noi abbiamo detto fermi qua, volete partecipare? Loro ci hanno guardato con degli occhi come a dire ma a che cosa esattamente? Mi sembra la domanda corretta, Francesca, a che cosa li dobbiamo far partecipare?
Sì, sì, no, bellissimo, perché li abbiamo letteralmente frizzerati. Sì. Allora vi potete muovere intanto, cioè vi diamo l'autorizzazione al movimento. Allora facciamo un passo indietro, noi Radio Immensa, un progetto che ci vede protagonisti con il nostro network Laboradio, che si occupa proprio di giornalismo radio nelle scuole, di solito nei licei. Questa volta invece siamo andati appunto all'università e siamo in collaborazione, come vedrete in tutti gli stand qui presenti, con Disco Lazio, che conoscete immagino bene, non vi interrogo, lo dico io, è l'ente regionale per il diritto allo studio, ma io soprattutto sono in compagnia di
Salvatore Domenico.
Allora, dal nome io azzarderei che non siete di Roma, ma magari posso sbagliarmi, o avete dei parenti?
Questi sono dei pregiudizi
beceri,
io mi dissocio.
Ah,
allora
siciliani.
C'avevi ragione, confermiamo tutti i tuoi pregiudizi e i tuoi stereotipi, Francesca. Siciliani di dove?
Siciliani, provincia di Palermo, Marsala.
Bellissime. E perché ci fate qua a Roma, no? Perché
siamo venuti a studiare, il motivo principale era proprio questo.
Siamo a Sapienza, scienze infermeristiche, siamo al primo anno.
Ottimo, quindi dei futuri operatori sanitari, infermieri, benissimo. No, comunque a parte il pregiudizio, ormai il corso radio permette anche di saper riconoscere i dialetti territoriali. Quindi io ho sentito una provenienza siciliana, però non volevo azzardare. Comunque, tornando appunto al vostro impegno, scienze infermieristiche per entrambi?
Sì, 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 proprio scienze infermieristiche.
Ok, vi chiedo anche a che anno siete, almeno anche per azzardare un, non so, un bilancio di come sta andando il vostro percorso di studi.
Siamo al primo anno, per la precisione al primo semestre ancora.
Quindi appena entrati?
Sì, stiamo studiando sostanzialmente le materie del primo semestre, e poi dicembre avremo gli esoneri e poi febbraio gli orali.
Oh, si tratta di una facoltà che insomma indirizza al lavoro in modo molto così netto, no? E chi imbocca questa facoltà probabilmente lo fa soprattutto per lo sbocco lavorativo, è così o nel vostro caso no?
Diciamo che è così in parte, un'altra delle componenti diciamo che ci ha portato a questa scelta per quanto mi riguarda è anche una vocazione, per così dire, una passione che mi ha trasmesso, diciamo, anche le mie esperienze private mi hanno portato ad entrare in questo ambiente bellissimo che è quello dell'ambiente sanitario.
Tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di avere a che fare con dei professori che ci hanno aperto gli occhi riguardo questa professione e ci hanno fatto vedere proprio come la figura dell'infermiere sia ben altro rispetto a quello che si crede. L'infermiere è colui che ha delle responsabilità che al momento non se ne riconosce l'esistenza, però veramente è in grado di poter decidere ed è un professionista a tutti gli effetti, questo ci tengo a dirlo.
Che bello, hai fatto bene a sottolinearlo ed è vero più che mai. Chi ha avuto magari no esperienza, anzi tutti avranno avuto esperienza purtroppo per fortuna di vivere l'ambiente sanitario, si rende conto di quanto la figura dell'infermiere sia assolutamente centrale. Forse per anni non è stata considerata così centrale, spesso sminuita. Oggi anche grazie a insomma all'elevazione del rango di laurea per quanto riguarda proprio gli studi infermieristici si ridà dignità in qualche modo a questo mestiere fondamentale. Voi siete studenti fuori sede, ci avete raccontato che venite dalla Sicilia, stavate uscendo dalla mensa, quindi deduco che così usufruite dei servizi anche che gli enti regionali del diritto allo studio mettono a disposizione degli studenti, borse universitarie, servizi mensa, alloggi universitari, acquisto libri e tanti altri. Voi di quali servizi vi è capitato di usufruire e qual è l'importanza per realmente partecipare liberamente, gratuitamente e accedere al diritto allo studio?
Sì, sì, ci tenevo, anzi grazie per avermi dato la possibilità di poterne parlare. Sono veramente felice di far parte di questo complesso universitario proprio per il fatto stesso che non siamo lasciati da soli. È bellissimo sapere che quando hai bisogno di qualcuno, perché ad esempio io vengo dalla Sicilia, abituato alla mamma, abituato a un sacco di cose, mi sono trovato da solo a dover fare tutto. E in realtà posso dire che non è stato completamente così. Mi sono trovato delle persone che mi hanno indirizzato anche al servizio mensa, che non è da poco. Tra l'altro l'università mette a disposizione degli alloggi per gli studenti, così che si possano muoversi in maniera più libera. No, veramente, sono veramente contento.
E volevo aggiungere a quello che ha giustamente detto Salvatore il fatto che esistono questi enti che possono permettere a tutti gli studenti, indistintamente dal loro ISE, dalla loro condizione economica, di poter studiare liberamente in democrazia, che penso sia la cosa più bella al giorno d'oggi. Non ci sono distinzioni né di razza, né di etnia, né di religione. Tutti possono studiare liberamente e tutti hanno la possibilità di potersi sfamare durante la giornata, e quindi è un servizio che veramente offre veramente un grande aiuto a chi sta fuori sede come noi, e permette anche di socializzare durante la giornata, perché conosciamo quotidianamente persone nuove, e poi come noi siamo abbastanza espansivi sotto questo punto di vista.
E infatti noi vi ringraziamo, perché con la sigaretta pronta vi siete fermati a fare quattro chiacchiere con noi, promesso, vi lasciamo subito, quindi grazie di averci raccontato la vostra esperienza, complimenti, soprattutto in bocca al lupo per il vostro percorso di studi. Grazie.
In bocca al lupo ragazzi, veramente complimenti anche alla vostra maturità, perché devo dire che trovare dei ragazzi così giovani, perché il primo anno universitario ovviamente è diciamo, no, il primo inizio, no, al mondo degli adulti, io oserei dire, già così consapevoli di quelli che sono gli strumenti dell'università, i servizi a disposizione, anche avere contezza di quelle che sono le attività che vogliono svolgere, ci fa onestamente molto piacere. Noi che appunto come Laboradio ci occupiamo da anni, come giustamente hai ricordato Chiara, dei ragazzi, della media literacy, ma soprattutto di conoscerli e conoscersi anche a vicenda per capire quelle che sono le idee e i progetti che possono emergere, quindi ben venga vedere dei ragazzi così motivati, consapevoli e anche determinati nel percorso non solo scelto ma anche proprio nel percorso di vita che hanno deciso di instaurare.
Assolutamente sì, l'università è sicuramente un periodo meraviglioso ma anche ricco di ostacoli, si parla tanto di merito in queste settimane, lo si fa ovviamente in riferimento al cambio di nome di quello che è il Ministero dell'Istruzione e del Merito appunto, il merito consente, è un presupposto necessario se si ha però una parità di diritti e di condizioni, quindi ecco gli enti regionali per il diritto allo studio, DISCO, Lazio nel nostro caso, insomma ci troviamo appunto nella sede di DISCO e di Porta Futuro Lazio, a Via Cesare De Rollis nella mensa di fronte all'Università La Sapienza di Roma, sono fondamentali per far sì che la questione di merito non diventi privilegio ma diventi realmente merito. Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con la ricetta del fuorisede.
Senti quando scivola lentamente sulla pelle una lacrima, senti questa musica, dimmi per l'ultima volta che mi resta di te, un riflesso di mare, un segno tribale, mi resta di te, anche senza di te, l'istinto naturale di venirti a cercare, tribale, 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 e vorrei che fossi qui ogni tanto, anche se ti ho detto mai, mai più. E non vorrei lasciarti qui di ghiaccio, ora che l'asfalto brucia e non ho più una scusa. Senti quando scivola lentamente sulla pelle una lacrima, senti questa musica, dimmi per l'ultima volta che cosa mi resta di te. Ciò che provo è un letale naufragare. Passo un'altra notte e non so cosa mi resta. Mi resta di te, mi resta di te. Un riflesso di mare, un segno tribale.
tutto ok? Forse sì, io no. Io da qui, sai, non vivo più. È così, sì, è così per me. Capirò che è tutto taccio ormai. Rivivrò momenti miei e tuoi, ma poi come si sta a metà? Forse ubriachi da troppa realtà. E quanti sogni ho consumato le notti che ho passato per te. Avventure le vuoi anche te? O tu no? Forse no.
E rientriamo in diretta a Radio Immensa dalla mensa universitaria di fronte all'Università La Sapienza di Roma, qui ospiti di Disco Lazio e Porta Futuro Lazio. Francesca, ben trovata.
Ben trovata a te, Chiara. Tra l'altro siamo reduci da un interessante incontro con Domenico e Salvatore, due ragazzi che stanno studiando scienze infermieristiche e non solo, hanno una passione, anche abbiamo scoperto, per la comunicazione, per la scrittura e il giornalismo, quindi probabilmente saranno intercettati, proprio presi nella nostra rete di Laboradio per, ricordiamo, degli interessanti progetti che portiamo avanti con le scuole, con gli studenti di Media Literacy, quindi ovviamente avvicinare le persone al mondo della comunicazione, giornalismo scritto e anche radiofonico. Abbiamo appunto lasciato i nostri contatti, ma noi ovviamente ora rientriamo e continuiamo con il programma, perché come sempre, dato che trasmettiamo da una mensa, non possiamo non parlare di cucina.
Assolutamente sì, cucina tra virgolette, mi sembra doveroso metterlo, perché le nostre sono le ricette del fuorisede, nella sede che ci ospita e dove ci troviamo si mangia sicuramente meglio che dove cucino io, ma ci provo, insomma, qualche spunto per cucina del fuorisede si può fare. Partiamo da te però, Francesca, avevamo già parlato di zucca, no? Forse è la prima volta che lo facciamo, ma in questa stagione è doveroso farlo, anche semplicemente tagliata a fette insieme alle patate e messa in forno con un po' di rosmarino è la morte sua. Tu però hai azzardato e ci prepari un risotto alla zucca.
Sì, perché come hai giustamente ricordato è stagione di zucca, quindi possiamo approfittarne assolutamente in questi mesi, in quanto è appunto una verdura di stagione. Il risotto alla zucca, un piatto completo, ricco, anche decisamente riscaldante. Io parto sempre ovviamente con il brodo. È auspicabile farlo, diciamo, tra virgolette, naturalmente, ossia mettere in ebollizione alcune verdure selezionate, carote, sedano, cipolla, per esempio, propongo questo mix, e far bollire, lasciare in ebollizione l'acqua, ovviamente per tanto tempo, anche fino a un'ora. Dopodiché io utilizzo questa ricetta in cui metto tutto insieme, altri fanno tostare il riso in una pentola a parte. Comunque si parte dalla cipolla da tritare finemente, parallelamente ovviamente aprire la zucca, tagliarla, ovviamente lì essendo fuori sede molti ragazzi o comunque studenti che vivono da soli e hanno dei tempi anche ristretti, anche se è meglio ovviamente farlo da soli, ma al supermercato c'è anche già selezionata e tagliata a cubetti, quindi potete anche utilizzare quella. Far soffriggere la cipolla, io utilizzo una noce di burro, preferisco quella piuttosto che l'olio, lo rende più morbido. Dopodiché iniziare a far tostare il riso, quindi inserirlo in questa pentola, casseruola, dove si è fatto soffriggere per un po' cipolla e burro, passare, tostarlo, girarlo e poi aggiungere appunto la zucca che è stata ritagliata a tocchetti. A questo punto il lavoro qual è? È un lavoro di mix, ossia una cucchiaiata di brodo vegetale che abbiamo fatto cuocere precedentemente, mescolata e appunto fatto girare bene con il riso, con la zucca, con ovviamente il burro e la cipolla. Quindi è un lavoro, diciamo, di aggiustamento, io oserei dire, cioè saper calibrare bene il contenuto del brodo vegetale con la casseruola o la pentola dove all'interno abbiamo sia la zucca che il riso. Ovviamente girare, farlo tostare il più possibile. Dopodiché ci sono dei consigli, per esempio io adoro molto l'accoppiata zucca e gorgonzola, quindi aggiungere a un certo punto della cottura in cui si mescola con il brodo vegetale anche diciamo una quantità consistente di appunto di gorgonzola da mescolare, sempre amalgamare il tutto con la zucca. E poi ovviamente ci sono anche qui delle preferenze a livello di spezie, c'è chi preferisce aggiungere
Io vado di rosmarino, lo dico subito.
Io per esempio invece odio il rosmarino, non mi piace tantissimo.
Come si fa? No.
Perché ti rimane incastrato tra i denti.
No, quello è vero, ma giusto per insaporire, poi lo scansi in realtà, forse, non lo so, dipende.
No, però effettivamente zucca e rosmarino è l'accoppiata vincente per eccellenza. Ora, a parte le mie fisse culinarie, diciamo, per il resto la maggioranza delle persone
forse
adorano così.
Forse anche la salvia? No.
Ecco, la salvia è una buona alternativa, esatto, a me piace molto. Per renderlo un po' più piccantino, a volte utilizzo anche un po' di pepe, oppure il parmigiano. Perché abbiamo messo in questo caso il gorgonzola.
Beh, anche il pecorino con la zucca.
Anche il pecorino, bene, sì. Vedete quante alternative possibili, immaginabili possono derivare da un semplice risotto alla zucca, che secondo me è un piatto abbastanza must di questa stagione. Chiara, invece tu hai optato per un secondo.
Io il secondo più facile che esiste è bocconcini di pollo. Ho avuto modo di sbagliare anche questi. Avevo detto faccio il pollo con la farina, ho fatto i bocconcini di pollo, li ho buttati in padella con l'olio, mi sono dimenticata di metterci la farina. Forse è un dettaglio così da tenere in considerazione quando si fanno i bocconcini di pollo in farina, ma i suggerimenti che vi do oggi sono per chi come me è imbranatissimo e comunque viene fuori qualcosa di buono, di sfizioso. I bocconcini di pollo con la farina sono ovviamente la base, poi li si possono arricchire, quindi sfumare o con arancia o limone, quello che vi piace di più, o a me piace ancora di più con vino o birra. Il marsala sarebbe proprio perfetto, vengono saporiti buono al punto giusto. Un suggerimento: il sale proprio alla fine, perché il sale insomma fa perdere un pochino di croccantezza quando viene aggiunto durante la cottura, invece va messo nella fase finale, ancora però col fornello acceso. Altra cosa fondamentale naturalmente è ricordarsi di lasciare sfumare, soprattutto se, se lo si fa con il vino, ma anche con l'arancia e il limone se non si vuole che venga troppo aspro. Insomma, è meglio lasciare sfumare un po', quindi tenere ancora la fiamma bella viva, bella accesa, mentre si ultima la cottura. Altra cosa importante, ma anche qui a seconda del gusto, mi piace bello croccante, mi piacciono belli croccanti i bocconcini di pollo, quindi prima li faccio rosolare bene, ci vuole un po' di pazienza, non mettetevi lì a girare, rigirare, lasciateli prima dorare e poi alla fine li girate quando è il momento giusto, anche perché il pollo, a differenza di altre carni, crudo non si può mangiare, ma va bene. L'altra alternativa che vi propongo con i bocconcini pollo è invece una variante del pollo, del pollo impanato, insomma il classico uovo e pan grattato, c'è chi lo arricchisce. Ecco, la mia è una versione invece decisamente più light, in cui non uso l'uovo, semplicemente li passo anziché nella farina nel rosmarino. Credetemi, vengono buonissimi, una croccantezza però anche leggeri, e li arricchisco, non se Francesca viene a pranzo, con un po' di rosmarino.
Infatti stavo pensando già di non autoinvitarmi in quel giorno.
A te no, non ce lo metto, ma insomma vengono buoni lo stessi. Lo stesso è chiaro che venendo meno l'uovo e quindi venendo insomma un piatto un pochino più light, un pochino più leggero, con un tocco, con qualcosa in più vanno arricchiti. Ringraziamo gli studenti che ci sbattono alla porta di faccia, ma va bene.
È tutto molto live, questo, no?
Molto
giusto,
live,
per rendere bene i rumori anche ambientali.
Anche light, assolutamente sì. E il rosmarino appunto può essere quel plus per dargli un po' di sapore. L'ultimo lo avevo accennato anche nella scorsa puntata, invece sempre bocconcini di pollo, ma questa volta con l'aceto balsamico, messo anche questo quando i bocconcini e la carne sono già ben cotti, e dei chicchi d'uva. Uva bianca, la fate anche semplicemente a metà, ricordatevi di togliere i semi che danno quella sprezza che è decisamente non piacevole quando insomma uno poi li mastica insieme al pollo. Vengono veramente buoni, saporiti, originali, sembra quasi che sappiate cucinare, quando invece non è assolutamente vero.
Bene, bellissimi questi consigli, ovviamente anche un po' furbi, no? Nel senso, queste ricette giustamente fattibili per
tutti.
Da fuori sede, sì. Esattamente, e soprattutto anche gustose, allo stesso tempo saporite. Bene, la nostra rubrica, come sempre, la cucina del fuori sede, non poteva mancare anche oggi. Oggi abbiamo fatto un menù completo, un risotto alla zucca e varie alternative di secondo a base di pollo, quindi non potete lamentarvi perché vi ho dato un completo.
Stasera avete il primo e il secondo, esatto. Mancherebbe il contorno, che sì, vabbè, lì l'insalata, dai, su, compratevi quello che trovate al supermercato o dove volete. Ci prendiamo un'altra pausa musicale, ci ascoltiamo Adele, restate con noi, Radio Immensa. Bounded by choices that somebody else makes. How come we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe in trying to keep planning. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself. Stop trying to be somebody else. So we can love each other for free. Everybody wants something. You just want me. Why am I obsessing about the things I can't control? Why am I seeking approval from people I don't even know? In these crazy times, I hope to find something I can cling on to. 'Cause I need some substance in my life, something real, something that feels true. You better believe for you, I've cried. I know how low I can go. I give as good as I get. You get the brunt of it all, 'cause you're all I've got left. Oh, I hope in time both will find peace of mind. Sometimes the road less traveled is the road best left behind. Oh,
Questa era Adele, ma questo è soprattutto Radio Immensa, il progetto di Labo Radio e Disco Lazio che ci vede protagonisti. Ogni martedì siamo qui all'Università alla Sapienza, alla Mensa Universitaria di Via Cesare De Lollis. Sono in compagnia oggi di Chiara Di Paola.
Eh sì, Francesca, stiamo facendo il nostro viaggio all'interno di Disco Lazio, non solo a Roma, ma anche in trasferta. Abbiamo visitato la sede di Viterbo, di Porta Futuro Lazio, nella scorsa settimana. Questa settimana invece saremo ospiti di Rieti, quindi Radio Immensa torna anche giovedì. Ci potete ascoltare sempre su Radio Zainet, Radio Genzio, Hot Block Radio in FM, AM, DAB, ma anche con la Visual Radio dalle 15 alle 16. Francesca, noi oggi qui a Via Cesare De Lollis, come si può sentire, Roma è una simpatica città dove c'è un leggero traffico che però insomma colorisce anche le nostre dirette radiofoniche, e noi restiamo anche sull'attualità, andiamo a dare uno sguardo alle tendenze di Twitter. Di cosa si parlerà oggi nella mensa scolastica della Sapienza, di cosa si parla oggi sui social?
Allora, intanto i social, come ogni martedì che si rispetti, sono invasi, e questo poi ne parleremo con te, dato che so che sei abbastanza un'esperta di Grande Fratello VIP. Non so,
vero, no? Anche se ieri ero invitata a un compleanno e quindi non ho potuto così staccare il cervello per bene, quindi non sto seguendo il Grande Fratello VIP come si dovrebbe.
Allora passiamo prima alla politica e poi lasciamo, diciamo, gli argomenti più così,
più di, frivoli,
sì, esatto, di gossip finali. Allora partiamo subito da una polemica, una bufera che sta riguardando il sottosegretario alla salute Gemmato, perché ci sono state queste dichiarazioni che hanno fatto discutere, dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla salute nel corso della trasmissione di Rai 2 Restart, l'Italia ricomincia da te. Marcello Gemmato ha parlato dell'efficacia dei vaccini. Parlando dei vaccini, appunto, ha parlato dicendo: registro che per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità. Quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti, riferendosi appunto ai vaccini. Diciamo che queste parole hanno fatto discutere non solo perché pronunciate da un referente responsabile politico, ma soprattutto in quanto parliamo del sottosegretario alla salute. E tra l'altro Gemmato ha anche ribattuto alla risposta di Aldo Cazzullo, che era in studio e che ha detto: senza vaccini sarebbe stato magari peggio, quindi ulteriormente il dato della mortalità e della letalità sarebbe stato ancora più preoccupante. A questo punto Gemmato ha ribattuto: questo lo dice lei, non abbiamo l'onere della prova inversa. Ovviamente queste parole hanno fatto discutere, è arrivata anche in queste ore una replica da parte di Bassetti, che anche con un tweet appunto ha detto: ma come si fa a dire che non c'è prova scientifica che i vaccini non sono serviti a salvare la vita a milioni di persone? Basterebbe saper leggere la letteratura scientifica. Un bel tacer non fu mai scritto. Ed è la stessa idea anche ovviamente Benedetto Della Vedova, ricordiamo il segretario di Più Europa, anche lui su Twitter ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla salute. Il sottosegretario Gemmato spiega che lui non cade nella trappola di pronunciarsi sui vaccini perché non sappiamo se funzionano. Governo dunque apertamente novax e antiscientifico, chiedo a Giorgia Meloni se vuole correggere anche questa posizione o se per lei va bene così. E queste ovviamente le dichiarazioni, Chiara.
In tendenza finisce anche l'hashtag Carlotta Rossignoli. Si parla della studentessa universitaria, influencer e modella, travel blogger, che si è laureata in medicina in anticipo con il massimo dei voti ad honorem, eccetera, che ha fatto tanto discutere. Alcuni giornali ne hanno parlato lodandola e presentandola come un modello così da seguire, tanti altri invece soprattutto sui social l'hanno così presa di mira, sia per la sua situazione comunque vantaggiosa, quindi di studentessa non da prendere tanto come ispirazione perché comunque avvantaggiata, ma anche come simbolo, insomma, di una esemplarità un po' tossica, no? Di una società che spinge molto alla competizione. Tu da che parte ti sei trovata?
Allora, interessante domanda, spero di non dilungarmi troppo. Allora, intanto io credo che il modello, sempre se uno modello debba essere fatto vedere, perché non esiste un solo modello, quindi già parto da questa premessa, deve essere in realtà il modello del ragazzo sereno, più che altro, più che il ragazzo realizzato, anche perché il termine realizzato secondo me è un termine poco inclusivo e soprattutto è un termine che non tiene conto di quelle che poi possono essere le difficoltà economiche, sociali, psicologiche che i ragazzi si trovano ovviamente a dover affrontare ogni giorno. Quindi intanto diciamo esaltare quelli che sono i modelli di ragazze studiosi in quanto si sono laureati in un anno, due anni, tre anni, non è un modello che secondo me è molto condivisibile, nel senso che poi oltre alla capacità di saper, diciamo, gestire gli esami, c'è anche a volte una predisposizione, come nel caso della ragazza in questione, anche economica, che va ad aiutare, agevolare, aprire certe porte che magari per altre persone non sono state aperte. Quindi sbagliato secondo me il modello iniziale di esaltazione, no? Del modello tra virgolette vincente: se ti lauri in tempo sei bravo, se ti lauri in ritardo sei un fannullone. Questo è un paradigma assolutamente da condannare dal mio punto di vista. Parallelamente però non mi è piaciuta neanche un po' la shitstorm che si è creata sui social, perché non amo tantissimo, ma in generale, accanirmi solo su una persona o su un problema, perché Carlotta in questo caso è una delle tante che privilegiate che magari ha avuto dei benefici rispetto ad altri ragazzi, ma che non è l'unica ovviamente, e quindi poi accanirsi, andare a vedere morbosamente il suo profilo, condividere delle foto, riprenderle, non credo che sia la strada giusta per combattere il fenomeno, Chiara. Poi ripeto, ovviamente è sbagliato esaltare, non mi piace l'esaltazione che è stata fatta sui social del modello vincente, perché questo modello comporta veramente tante insicurezze, tante anche ansie e paure nei confronti dei ragazzi, perché non tutti siamo uguali, e meno male, aggiungo io, meno male che ognuno ha i suoi tempi, meno male che non tutti i percorsi sono lineari, a volte anche i percorsi più complessi, più tortuosi, sono quelli che in realtà possono poi riservare delle piacevoli sorprese e soddisfazioni.
Io vado un po' controcorrente, sono d'accordo con te sul fatto che insomma proporre questa ambizione esagerata e comunque questa così un po' anche esempi tossici, se vogliamo, di ambizione, di dover a tutti i costi arrivare ed eccellere in tutto quello che si fa, penso sia errato. Allo stesso tempo però penso invece che Carlotta sia un modello positivo. Io dico viva la faccia, perché insomma semplicemente proporre come esempi sui social persone così che ti fanno vedere il trucco, il parrucco, e che poi non combinano niente nella vita, penso sia altrettanto nocivo e altrettanto tossico. Invece mostrare una ragazza in gamba che studia, che riesce a fare, anche sì probabilmente con i privilegi, però comunque riesce a fare qualcosa di utile e di buono, chiediamo ai nostri studenti per favore di abbassare la voce qui,
dal momento che siamo in diretta qui Radio Immensa.
Dicevo, ecco, la ritengo comunque un modello positivo, la ritengo un modello anche, perché no, di ispirazione. È vero sì che bisogna in qualche modo anche apprezzare, comprendere, saltare le fragilità e le difficoltà, però senza neanche troppo piangersi addosso. Penso che un po' la nostra società tenda a questo, a così giustificare troppo alcune debolezze, alcune problematiche che devono esserci, devono essere comprese, però ogni tanto anche tirar fuori gli artigli e andarsi insomma a prendere anche un successo che possa essere lavorativo e di studio, possa solo che far bene. Tra l'altro sono d'accordo con lei sul fatto che spesso è più una questione di organizzazione, di sapersi organizzare e gestire il tempo, che una questione di particolare intelligenza o predisposizione, perché poi ecco, non è necessariamente questo che serve per eccellere negli studi. Quindi vado un po' controcorrente in questa polemica rispetto al sentire comune.
Sì, ma poi più che altro, Chiara, i due modelli non si escludono a vicenda. A me la cosa che non piace molto della, diciamo, opinione pubblica è questa polarizzazione su due estremi, cioè o sei così o sei contro questo modello, no? Esiste giustamente, grazie a Dio, una mediazione, nel senso di una persona come Carlotta è una persona che comunque ha ottenuto, sicuramente con delle agevolazioni o dei vantaggi, dei risultati. Ciò non esclude il fatto che non ci possano essere anche delle persone che ottengono risultati in maniera diversa, con tempi diversi. Tutti devono convivere nella società, per quanto mi riguarda, quindi anche l'accanirsi, come sta accadendo ormai da settimane, solo su questo profilo, ecco, questa è una cosa che mi spaventa, tra l'altro, Chiara, perché poi non tutti sappiamo reagire nella stessa maniera, e poi è proprio sbagliato il concetto che adesso sembra che in Italia il problema unico degli studenti, delle agevolazioni allo studio, sia quello appunto di Carlotta. Non è l'unico, però bene parlarne, bene confrontarsi ovviamente su questa tematica, perché ricordiamo anche oggi è in tendenza su Twitter.
Assolutamente sì, abbiamo visto insomma due degli hashtag più chiacchierati, sicuramente se ne parlerà anche all'interno della mensa in cui ci troviamo, la mensa di via Cesare Dell'Hollis di fronte all'Università La Sapienza di Roma. Il nostro viaggio nelle sedi di Porta Futuro Lazio e di Disco Lazio continua. Francesca, l'appuntamento è a giovedì, se non sbaglio, parleremo con la sede di Rieti, approfondiremo lì anche i servizi che gli enti regionali per il diritto allo studio mettono a disposizione per rendere effettivo il diritto allo studio, borse di studio, ma anche appunto accesso alla mensa, alloggi universitari, bonus libri e quant'altro, ma anche percorsi culturali come quello che abbiamo raccontato oggi per Moby Dick. Ricordiamo che a brevissimo inizierà anche il laboratorio radiofonico, lo sapete, ormai con Porta Futuro Lazio stiamo portando avanti questo percorso di orientamento al lavoro per inserire i ragazzi interessati al mondo della comunicazione e del giornalismo anche all'interno di questo universo. Stiamo approfondendo sia il mondo della comunicazione, della redazione, ma anche quello della regia, del tecnico del suono, con tanti ospiti, tanti approfondimenti, quindi proseguiamo i nostri percorsi di media literacy anche in questa direzione. L'appuntamento però, Francesca, è a domani, lascio a te ricordare quali sono i prossimi appuntamenti in radio con Zaytime e non solo.
Assolutamente sì, intanto continuate ad ascoltare le nostre radio, Radio Jeans, Hot Block Radio, Radio Zainet, dove troverete ovviamente ogni giorno interessanti contributi che riguardano il mondo della scuola, dell'istruzione e non solo, e soprattutto domani ci sentite in diretta dalle 15 alle 16, potete ascoltarci in FM, AM, in DAB, quindi veramente anche su Twitch, il canale Twitch. Domani saremo di nuovo nella nostra sede di Via Nazionale, saremo in studio, ci collegheremo con te Chiara on the road in tour nei nostri progetti che ci vedono ovviamente portare la radio, il giornalismo nelle scuole italiane e non solo, quindi continuate ad ascoltarci. Sul sito di Zainet trovate anche estratti, le interviste, gli articoli più interessanti che riguardano il mondo dei ragazzi e non solo, direttamente scritti dai nostri giovani reporter. L'obiettivo, come sempre, della radio è quello di connettere, condividere persone, opinioni, progetti e soprattutto rendere protagonisti i ragazzi, come oggi che avete sentito appunto Domenico e Salvatore, due ragazzi che frequentano scienze infermieristiche, che sono intervenuti ai nostri microfoni per parlare appunto dei servizi di Disco Lazio e non solo, e abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare Valentina Farinaccio, la responsabile culturale del Lab Moby Dick al centro di Garbatella. A questo punto penso di aver ricordato tutti gli appuntamenti e non resta che ringraziarti, Chiara Di Paola, per questa piacevolissima compagnia.
Grazie Francesca Barbato, l'appuntamento con voi ascoltatori è a domani dalle 15 alle 16, Radio Zara tra Radio Jeans Hot Block Radio. Ciao!
Coraggio di sapere amare, nei tuoi occhi grandi pieni di speranza, di speranza, e la tenerezza che ci fa.